Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Allora, bentrovati e stasera leggiamo e cerchiamo di commentare le letture che avremmo dovuto ascoltare nella messa di domani, la quinta domenica del tempo di Quaresima. E l'ultima domenica che ci prepara a entrare in quello che domenica prossima, appunto, sarà per noi in maniera sempre strana per il tempo che stiamo vivendo, la Settimana Santa, la Domenica delle Palme. Allora, se avete il lezionario, altrimenti io vi indico, la prima lettura è tratta dal libro di Ezechiele. E la liturgia ci propone due versetti del capitolo 37, versetti 12, versetto 14. Però io vorrei leggere anche qualche versetto prima che aiuta anche a capire, cioè voi sapete che da una parte, come dire, si è fatto un grande passo avanti con il Concilio, perché molta più scrittura è entrata nelle nostre liturgie feriali e domenicali, però ancora non siamo arrivati a quello che molti dicono, io sono d'accordo, cioè di poter finalmente leggere tutta la Bibbia. E allora i nostri liturgisti preoccupati che abbiamo sempre poco tempo, e loro non avevano previsto questo tempo naturalmente, no? E noi adesso ce ne abbiamo fin troppo, cioè, allora hanno preso solo due versetti di un capitolo che invece leggiamo in gran parte, che però ci aiuta a capire anche quello che la liturgia ci propone. Quindi io leggo dall'inizio del capitolo 37 del libro di Ezechiele. La mano del Signore fu sopra di me. E il Signore mi portò fuori in spirito e mi depose nella pianura che era piena di ossa. Mi fece passare accanto a esse da ogni parte. Vidi che erano in grandissima quantità nella distesa della valle e tutte inaridite. Mi disse: Figlio dell'uomo, potranno queste ossa rivivere? Io risposi: Signore Dio, tu lo sai. Egli mi replicò: Profetizza su queste ossa e annuncia loro: ossa inaridite, udite la parola del Signore. Così dice il Signore Dio a queste ossa: ecco, io faccio entrare in voi lo spirito e rivivrete. Metterò su di voi i nervi e farò crescere su di voi la carne, su di voi stenderò la pelle e infonderò in voi lo spirito e rivivrete. Saprete che io sono il Signore. Io profetizzai come mi era stato ordinato, mentre profetizzavo, sentii un rumore e vidi un movimento fra le ossa, che si accostavano l'uno all'altro, ciascuno al suo corrispondente. Guardai, ed ecco apparire sopra di esse i nervi, la carne cresceva e la pelle le ricopriva, ma non c'era spirito in loro. Egli aggiunse: Profetizza lo spirito, profetizza, figlio dell'uomo, e annuncia allo spirito. Così dice il Signore Dio, Spirito, vieni dai quattro venti e soffia su questi morti perché rivivano. Io profetizzai come mi aveva comandato, e lo Spirito entrò in essi e ritornarono in vita e si alzarono in piedi, erano un esercito grande sterminato. Mi disse, Figlio dell'uomo, queste ossa sono tutte la casa di Israele. Ecco, essi vanno dicendo: le nostre ossa sono inaridite, la nostra speranza è svanita, noi siamo perduti. Perciò profetizza e annuncia loro: così dice il Signore Dio, ecco io apro i vostri sepolcri, vi faccio uscire dalle vostre tombe, o popolo mio, e vi riconduco nella terra di Israele. Riconoscerete che io sono il Signore quando aprirò le vostre tombe e vi farò uscire dai vostri sepolcri, o popolo mio. Farò entrare in voi il mio spirito e rivivrete. Scusate, c'è qualcuno che ci ha.
Deve andare a lei, anche
e farò entrare il mio spirito e rivivrete, vi farò riposare nella vostra terra, saprete che io sono il Signore, l'ho detto e lo farò, oracolo del Signore. Cioè, questi ultimi versetti, dal versetto 12, sono quelli che la liturgia ci propone. Allora, Ezechiele, tanto per contestualizzare questo testo, ricordate che è un testo scritto nell'esilio. L'esilio è una delle esperienze che hanno segnato la storia di Israele, storica, è un'esperienza storica perché nel 587 avanti Cristo più o meno i babilonesi conquistano Gerusalemme e deportano parte della popolazione, deportano i quadri, cioè le persone che hanno una cultura, che hanno un'abilità, degli artigiani, le persone che potevano servire. Per cui i più poveri, gli anziani, eccetera, vengono lasciati lì. E l'esilio durerà circa 50 anni, per cui in questo esilio si farà in tempo anche a disperare e a morire. E allora è Ezechiele, che è un sacerdote che è stato esiliato anche lui, che nella sua esperienza di Dio sente che il Signore lo manda. Qui c'è una visione, non dobbiamo pensare che quest'uomo avesse chissà, in genere le visioni, ma è piuttosto c'è uno che il Signore lo aiuta a vedere oltre, perché come sappiamo la capacità di vedere è legata anche a quanto il nostro cuore è vivo. Perché, come dire, anche in questi tempi difficili in cui in certi momenti la paura ci prende con ragioni e il cuore è tentato un po' di spegnersi, anche il nostro vedere ne è influenzato. E dall'altra parte c'è chi riesce a vedere oltre. Proprio perché c'è un cuore più grande, più aperto, e il profeta lo è non perché lui è bravo, non perché lui, ma perché il Signore gli parla. Gli parla perché lui parli. E notate, quindi vede questa pianura piena di ossa inaridite, che è un'immagine appunto della morte, cioè. Voglio dire, a volte si possono vedere anche persone che, essendo in una situazione di morte, che non è solo la morte fisica, ma è anche quella psicologica, interiore, sono un po' come delle ossa inaridite. E allora è il Signore che dice al profeta di andare e verso queste ossa parlare, perché dice: profetizza su queste ossa e annuncia loro. Ossa inaridite, udite la parola del Signore. E mi aveva colpito, ogni tanto lo ricordo con qualcuno di voi, credo che molti di voi hanno visto il film di Francesco di Liliana Cavani, quello con Mickey Rourke, che è stato uno straordinario Francesco, no? Cioè, questo attore americano, e c'è una scena in cui lui e Francesco insieme a Leone vanno dal Papa, che gli aveva chiesto a Perugia, che gli aveva chiesto la regola, e lui aveva dettato a Leone delle piccole cose che erano frasi del Vangelo, essenzialmente una primissima regola. E allora loro arrivano a Perugia, c'è la scena di loro arrivano, questa chiesa dove c'era il Papa con la sua corte, vuota, abbandonata, e semplicemente il cadavere del Papa. Cos'era successo? Che il Papa era morto, e in pratica l'avevano lasciato lì, perché erano tutti corsi a Roma per il conclave e per eleggere il nuovo Papa. E lì c'era sto cadavere del Papa irrigidito, fra l'altro caduto dal baldacchino funebre, per cui Francesco insieme a Leone lo prendono, lo rimettono sul baldacchino e Francesco dice a Leone: inginocchiamoci davanti al Papa. Si inginocchiano davanti al Papa e dopodiché Francesco dice a Leone: Leone, cosa siamo venuti a fare qui? E Leone dice, siamo venuti a presentare al Papa la regola. E dice, bene, dice Francesco, leggila. E Leone dice, ma è morto! E Francesco dice, anche se è morto, non può ascoltare. Allora c'è una parola che può essere può superare la nostra, può vincere la morte. Noi conosciamo la morte e in quella che abbiamo vissuto nella morte dei nostri cari che ci hanno preceduto, la viviamo e non nell'esperienza di non poter parlarci più, di la relazione si interrompe. Poi dopo cerchiamo di consolarci perché ci diciamo è come se lo avessi sempre qui, io ci parlo, eccetera, c'è anche qualcuno che va dal medium, spende soldi, eccetera, eccetera, ma di fatto l'esperienza nostra è di un non poter parlare più, una parola che non giunge più all'altro e nella sua a noi, no? E allora già qui c'è un signore che dice parla a queste ossa e digli udite. Udite la parola del Signore, cioè c'è una parola del Signore che è capace di raggiungervi nella vostra morte. E questo lo vedremo poi anche nel brano del Vangelo, a cui questa tematica è collegata. Ogni tanto devo mettere qualcuno. Ecco. E allora... ecco questo spirito che lo spirito è la vita, lo spirito è questo vento, questo soffio di Dio che notate poi fra l'altro dà la vita in due passaggi, no? C'è un primo passaggio in cui queste ossa si rimettono insieme e poi i nervi, la pelle, però mancava ancora lo spirito, no? E allora il Signore che dice profetizza lo spirito, profetizza e annuncia lo spirito, no? C'è da chiamare lo spirito, c'è questa vita che chiama l'uomo e chiama lo spirito a un incontro, la vita è nell'incontro e nella relazione. E allora fra l'altro qui ricorda anche questo, no, da una parte c'è qui fisicamente quasi la nostra umanità e dall'altra parte lo spirito di Dio, no? Ricordate che è un po' la stessa scena del secondo racconto della creazione nel capitolo 2 della Genesi, dove il Signore crea l'uomo prendendo polvere del suolo e soffiando lo spirito di vita, e impastandolo, tra l'altro qui ci sono diversi grottagliesi, abbiamo anche un maestro ceramista, che sa cosa significa impastare la creta, e quindi questa, no, questa polvere con lo spirito di Dio che il Signore impasta come un abile vasaio, ed è bello perché poi simbolicamente la polvere nella Bibbia rappresenta la nostra fragilità, la nostra siamo polvere. Forse in questo tempo che ci è caduto addosso, no, in questa tempesta, come diceva il Papa, che è su di noi in questi tempi bui, noi stiamo facendo l'esperienza di ciascuno e anche con in qualche modo una paura, che è la paura che ogni tanto ci tocca e ci abita, e della nostra polvere. Rispetto a volte alla presunzione invece di che tante volte abbiamo potuto avere anche, no? Come di poi avere in mano la nostra vita. E allora è la polvere che però è unita allo spirito di Dio, che si impasta con la nostra polvere, che parla con la nostra polvere, che si relaziona con la nostra polvere. E allora ecco, lo spirito entra per farci uscire. Dice, perciò profetizza, annuncia loro, ecco, io apro i vostri sepolcri, vi faccio uscire dalle vostre tombe e vi riconduco nella terra di Israele. Allora questo spirito è fattivo, è una forza di liberazione, di salvezza, di uscita dalla paura. E allora questo brano di Ezechiele appunto da, notate, ecco, questo brano, vedremo anche soprattutto il Vangelo, sono brani che ci stanno, ricordate, siamo alla domenica prima della Settimana Santa, prima della Domenica delle Palme, no? Cioè prima è l'inizio quindi della Settimana Grande, la settimana, come la chiamano i nostri fratelli orientali cristiani, la Settimana Grande, la Settimana Santa, dove noi quest'anno lo faremo nell'ascolto della parola, lo faremo ascoltando e partecipando solo visivamente a delle messe, alla messa del Papa, no? E come molti di noi fanno, e ecco, immergerci in questo spirito che viene a vincere e a liberarci dalla morte. Ora, in questa linea è anche il Salmo che la liturgia ci propone e che vedete è il Salmo 130, il De Profundis, è un Salmo che veniva letto tante volte nei funerali, e ancora oggi, e lo leggo, è un brano, è un Salmo abbastanza corto, no? E dice, canto delle salite significa che era uno dei salmi che il pellegrino che stava arrivando a Gerusalemme leggeva, sono una quindicina di salmi, che salmi delle ascensioni, che pregava salendo verso Gerusalemme. Vi ricordo che Gerusalemme e a più o meno 800 metri sopra il livello del mare, per cui il pellegrino veniva dal deserto o dal mare, eccetera, e poi c'era quest'ultima salita, o da Gerico, no? Che è a meno 200 metri dal livello del mare, quindi sono 1000 metri di dislivello. Allora il Salmo dice, dal profondo a te grido, Signore, Signore ascolta la mia voce, siano i tuoi orecchi attenti alla voce della mia supplica. Se consideri le mie colpe, Signore, Signore, chi ti può resistere? Ma con te è il perdono. Così avremo il tuo timore. Io spero, Signore, spera l'anima mia, attendo la sua parola. L'anima mia è rivolta al Signore più che le sentinelle all'aurora. Più che le sentinelle all'aurora. Israele attende al Signore, perché con il Signore è la misericordia, e grande con Lui la redenzione. Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe. È un salmo che conosciamo, no? E che qualche volta abbiamo pregato. Dal profondo a te grido, Signore. Attenzione, noi a volte utilizziamo la parola profondo, profondità, per dire anche qualcosa di positivo, no? Cioè l'interiore, uno dice, no, questa cosa, sai, è molto profonda, la sento nel profondo. Bene, non c'è qui un senso positivo, perché il profondo nella mentalità biblica ebraica, quello che sta sotto la terra non si conosce, in qualche modo lo Sheol sarebbero gli inferi, sono sotto, la terra è per la vita, quello che c'è sotto in qualche modo è nella morte. Le profondità molte volte sono in Isaia o in altri profeti, le profondità del mare, quelle profondità del mare che il Signore ha aperto e nel profondo ha fatto passare Israele, ricordate l'uscita dall'Egitto, no? Che già è una vittoria sulla morte, perché nelle profondità del mare, nelle profondità della morte il Signore ha fatto passare il suo popolo. E allora, ecco, è una profondità dalla quale è un abisso, è un abisso nel quale ogni tanto possiamo sentirci risucchiati, caduti dentro, come questo tempo, no? In cui siamo caduti dentro. O altri momenti della nostra vita in cui siamo caduti dentro un abisso. E allora da questo abisso, da questa fossa, tante volte i salmi parleranno della fossa da cui tu, Signore, mi hai risollevato, a te grido, o Signore. E il Papa in questi giorni ci invitava anche a avere una preghiera più minacciosa nei confronti del Signore, non che minacciosa nel senso che non dobbiamo entrare, ma anche di lite, cioè nel senso di chiedere, cioè nelle relazioni che funzionano ci si confronta a volte anche in maniera forte. E noi, dato che purtroppo un po' siamo ignoranti biblici non colpevoli non so fino a quando, e ognuno lo pensi per sé, ma allora siamo stati educati a volte in un cattolicesimo piuttosto venato da moralismi della serie mai arrabbiarsi con Dio, cioè tu non ti puoi arrabbiare con Dio, no? Cioè, e invece la scrittura è liberante perché presenta un orante, soprattutto i salmi. Io mi inviterei in questi giorni a leggere i salmi, anche se li capite o non li capite, poi vedrete che parlano di noi. E per alcuni monaci antichi la preghiera era leggere i salmi. Dall'1 al 50, 150, e poi ricominciare. E allora vedremmo un uomo libero che con tutto quello che ha e con tutto quello che sente, Dio è libero e gli permette di relazionarsi con lui con tutto quello che sente, anche con l'angoscia, con il grido, con una parola più forte. Vedete? A te grido, Signore, ascolta la mia voce. Che fra l'altro, notate, è proprio uno stile proprio ebraico-biblico, quello di dire e di ridire, quasi nello stesso modo, anche se la prima parte dice a te grido, nella seconda si dice Signore, io ascolta la mia voce, questo grido ti raggiunga, siano i tuoi orecchi attenti alla voce della mia supplica. Se consideri le colpe, Signore, Signore, chi potrà resistere? È quasi una domanda che presuppone già la risposta, no? Di dire Signore, nessuno. Però vedete, qui non è tanto, cioè nell'antichità si pensava che ogni male aveva un riferimento con il peccato dell'uomo. Ricordate domenica scorsa? C'è stato il brano di Giovanni del cieco nato, no? Che cominciava proprio con la domanda dei discepoli a Gesù che dicevano Maestro è nato così perché ha peccato lui nel grembo materno o per colpa per un peccato dei genitori? Oggi sappiamo che non è così, cioè che non tutto ha a che fare con la nostra, col nostro agire. Però vedete qui non si sta dicendo, non si sta vedendo le colpe per fare un po' la lista, no? E per aspettarsi il giudizio, perché è piuttosto dire questo noi siamo, Signore, questo noi siamo, davanti a te chi siamo? No? Allora, e vedete, e credo che anche questo tempo e questa situazione che non è voluta dal Signore, nonostante che poi fra le varie stupidaggini che girano in internet ci sono anche i messaggi che questa è una cosa che il Signore ci ha mandato per punirci dei nostri peccati, eccetera, eccetera, che credo che questi siano dei pensieri religiosi ma non cristiani, che non ha niente a che vedere col Vangelo di Gesù Cristo. Ma credo che questa situazione non sappiamo perché ci è capitata, in qualche modo poter anche cogliere ecco, la nostra fragilità, il nostro non essere padroni della nostra vita, che è un dato fondamentale non soltanto in questo momento, ma sempre, anche nei tempi di pace. No. E allora, però vedete, la considerazione del della nostra fragilità e per il salmista è immediatamente di dire ma con te il perdono. Cioè il perdono che appunto è la tua volontà di farci vivere, la tua volontà di tirarci fuori dalla morte, no? Dalla morte che è la morte fisica, ma è anche quella morte che noi realizziamo, no? Nelle nostre relazioni, no? Credo che anche questo tempo che ci sta mettendo molto più a contatto con noi stessi e con le persone con cui viviamo, sentendone le cose belle e le fatiche, perché credo che non ci sia ambiente umano perfetto, e allora poter cogliere questo come di fronte c'è, Dio ci guarda con la sua intenzione di tirarci fuori. Michea, il profeta Michea, al capitolo 7, versetti 18-19, dice: quale Dio è come te, che toglie l'iniquità e perdona il peccato? Egli non serba per sempre la sua ira, ma trova gioia nel manifestare il suo amore. Egli torna sempre ad avere misericordia di noi, calpestando le nostre colpe. Tu getti in fondo al mare tutti i nostri peccati. Michea, capitolo 7, versetti 18-19. C'è questo Signore che calpesta le nostre colpe e getta in fondo al mare. Il salmista è in un abisso e il Signore getta nell'abisso il nostro male. Le nostre schiavitù, il nostro farci del male. Il nostro farci del male. E allora, ecco, verso questo Signore che dice: ma con te il perdono, così avremo il tuo timore, affinché tu sia temuto. Temuto non significa che poi abbiamo paura di te. Il timore nella Bibbia non è la paura di Dio, il timore di Dio, è piuttosto il timore ha a che fare con... pensate in questo momento a casa vostra dove siete e guardatevi attorno. Se siete nella sala bella, avrete sicuramente un vaso, un oggetto, qualcosa che avete speso un sacco di soldi e vi è caro, perché magari viene dalla vostra nonna che era a sua volta di sua madre, eccetera eccetera. Ora immaginate se quello, no, cadesse a terra e si rompesse. Non accadrà, no? Nel senso che voi ci tenete, no? Temete per quell'oggetto, ci tenete. Per cui allora, perché tu sia temuto, perché noi possiamo, come dire, tenerci a questo amore e a questo perdono. Rashi, che è un commentatore ebraico medievale, lui dice: affinché tu sia temuto per questo, affinché non vi sia nessun uomo che confidi nel perdono di altri. Nel senso che colui che ci perdona fino in fondo, che ci ama, c'è un inno di Bose che dice: Signore, l'unico che ci vuoi bene. Ora, grazie a Dio ci sono anche delle persone che ci vogliono bene, magari in questo momento sono anche le più vicine a voi, ma sappiamo che nella nostra fragilità il nostro volerci bene non è un bene assoluto. Non penso di non aprire nessuna crisi matrimoniale fra gli sposi seduti l'uno accanto all'altro, eccetera, eccetera. O come nelle comunità religiose, posso assolutamente dirvi, cioè, sì, ci cerca di volersi bene, magari in certi momenti ci riusciamo, ma non è un bene assoluto. E allora in qualche modo dire tu sei l'unico che ci vuol bene vuol dire fino in fondo, non l'unico, che non ce ne sono altri, ma fino in fondo. E allora di fronte a questo, no, il salmista che dice: io spero, Signore, spera l'anima mia, attendo la sua parola. E l'anima mia è rivolta al Signore più che le sentinelle all'aurora, più che le sentinelle all'aurora. Vedete, fra l'altro qui il termine sentinella cioè in cui il salmista dice io sto sperando, sto attendendo questa parola di salvezza più che le sentinelle, e sentinelle è una parola ebraica che ha a che fare con shomer, con custode. La sentinella era uno che osserva, che vigila, che custodisce l'orizzonte, no? E fra l'altro qui nel versetto 3, che la nostra traduzione dice se consideri le colpe, di per sé si potrebbe tradurre anche se osservi le colpe, Signore, e c'è un termine che ha a che fare di nuovo con shomer, cioè in qualche modo il Signore vigila sulla nostra vita e sulla nostra morte, procurata o subita, capita perché o non capita, ma il Signore ha uno sguardo sulla nostra vita, no? E noi questo sguardo sull'attesa della sua dell'aurora. Israele attende al Signore perché con il Signore la misericordia è grande presso di lui la redenzione. Egli redimerà, vedete, torna, libererà Israele da tutto il suo male. Quindi ancora questo, di nuovo una parola di un Signore che viene a liberare dalla morte. Una sola parola velocemente perché poi andiamo sul Vangelo, sulla seconda lettura che è tratta dalla lettera ai Romani. Questo lo faccio anche perché non si dica, io critico i preti, ma a volte lo sono anch'io, che commentano, allora tanti preti commentano solo il Vangelo, e questo non va, quelli un po' commentano prima lettura e terza, pochi fanno tutti e tre, no, anch'io poche volte faccio tutti e tre. E allora, dato che abbiamo un po' più di tempo, diciamo una parola sulla seconda lettura, Romani capitolo 8, versetti 8-11, in cui c'è scritto: fratelli, quelli che si lasciano dominare dalla carne non possono piacere a Dio, voi però non siete sotto il dominio della carne ma dello spirito, dal momento che lo spirito di Dio abita in voi. Se qualcuno non ha lo spirito di Cristo, non gli appartiene. Ora, se Cristo è in voi, il vostro corpo è morto per il peccato, ma lo spirito è vita per la giustizia. Se lo spirito di Dio che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali per mezzo del suo spirito che abita in voi. Una sola parola, questi versetti fanno parte del capitolo 8, che non lo leggiamo, ma se domani avete un po' di tempo andate a leggerlo, perché si parla della vita del cristiano nello spirito, contrapposta alla vita nella carne. Ora attenzione, carne e spirito non dobbiamo intenderlo nella maniera greca di questo dualismo, no? Tra la nostra parte corporea e la nostra parte spirituale, immateriale. No, Paolo scrive in greco, ma è un ebreo, e l'ebreo del tempo di Paolo, quando sentiva spirito e carne, non intendeva due parti del nostro essere, una legata più al peccato e l'altra più che piace a Dio. No, 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 dice due stati relazionali, cioè nel senso l'uomo che vive per se stesso, cioè che guarda il suo ombelico e pone se stesso e la sua fragilità da salvare come assoluto della sua vita, vive nella carne, per la carne. L'uomo che vive nello spirito è colui che vive nella relazione con gli altri e con Dio. Allora c'è la vita spirituale, è una vita in relazione, ecco, e quindi è una vita nella vita, per la vita. Mentre la vita nella chiusura su se stessi, e per cui tu questo che poi Paolo cerca di sviluppare. Solo appunto una battuta, perché invece mi sembra fermarci un po' più su questo, l'ultima parte del nostro incontro, voglio appunto fermarmi sul capitolo 11 di Giovanni, e che è il brano che conosciamo tutti, il brano della risurrezione di Lazzaro. Io qui ho la mia Bibbia di Gerusalemme e in rosso c'è scritto appunto la risurrezione di Lazzaro. Ora, molti commentatori fanno notare che, a essere più precisi, noi non dovremmo parlare di resurrezione di Lazzaro, ma piuttosto di una rianimazione di Lazzaro, cioè nel senso che con resurrezione intendiamo uno stato in cui non si muore più. E Lazzaro, non sappiamo quando, quanti anni dopo, i Vangeli non ce ne parlano più, presupponiamo che sia morto, no? Cioè, per cui, allora questo fra l'altro ci fa anche un po' capire che qui, come anche nei Vangeli, sì, si parla di Lazzaro, ma si sta parlando di Gesù. E questo è no, l'ultimo dei segni, cioè nei segni dove appunto c'è un gesto, c'è un segno che dice un significato. No? E allora questo significato che naturalmente sta parlando di una vittoria sulla morte che nel Vangelo di Giovanni e anche per noi liturgicamente parla della vittoria piena sulla morte, della resurrezione di Cristo. Ecco, noi cristiani crediamo che resurrezione come stato in cui non si è vinto definitivamente la morte, per noi cristiani questo è avvenuto in Cristo Gesù. E allora dice, il Vangelo si apre con, parlando di un certo Lazzaro di Betania, il villaggio di Maria e di Marta, sua sorella, era malato. Giovanni ci parla appunto di questi fratelli, Lazzaro, Maria e Marta. Maria e Marta ne parla anche Luca, ricordate in quel brano che tutti conosciamo, no? dove Gesù viene accolto a casa loro e Marta si mette a preparargli qualcosa da mangiare, mentre Maria si mette ai piedi di Gesù ad ascoltarlo e Marta dirà a Gesù di rimproverare Maria perché non l'aiuta, eccetera, eccetera. E qui si parla di suo fratello Lazzaro, Betania. Betania è un villaggio, oggi Betania è un grosso centro palestinese, e a ridosso di Gerusalemme, e da Gerusalemme, dalla casa dei Gesuiti di Gerusalemme, dal Biblico di Gerusalemme fino a Betania, io l'ho fatto una volta prima che ci fosse il muro, e ci ho messo 2 ore a piedi, è una bella camminata di 2 ore, quindi non molto lontano da Gerusalemme. E allora ci mi è detto che questo Maria era quella che cosparse di profumo il Signore e gli asciugò i piedi con i suoi capelli. Suo fratello Lazzaro era malato. Ora attenzione, qui c'è subito una difficoltà. Cioè la difficoltà qual è? Che il fatto che Giovanni ci dice, al versetto 2, che Maria era quella che cosparse di profumo il Signore e gli asciugò i piedi con i suoi capelli, non ce l'ha ancora narrato. Cioè nel senso che questo è quello che Giovanni narrerà nel capitolo 12. Cioè per cui se noi fossimo a leggere la prima volta il Vangelo di Giovanni e arrivassimo qui e sentissimo che Giovanni ci dice Maria era quella che cosparse di profumo il Signore e gli asciugò i piedi con i suoi capelli, uno dice ma dove? Dove è successo? No? Perché se fossimo dei lettori della prima volta non l'avremmo ancora sentito. No? Allora, qui Giovanni cosa fa? Si è sbagliato? Ha anticipato una cosa senza accorgersi che non l'aveva ancora raccontata? No, secondo gli studiosi e i biblisti, nel capitolo 12, quando poi Giovanni andrà a raccontare la vicenda appunto di Maria, e dell'unzione, al capitolo 12 dice 6 giorni prima della Pasqua Gesù andò a Betania dove si trovava Lazzaro che egli aveva risuscitato dai morti. Cioè qui ci rimanda al brano che stiamo per leggere. Cioè allora qui piuttosto i biblisti ci dicono è come se Giovanni ci stesse dicendo attenzione, questo brano di Lazzaro è strettamente legato con quello che avverrà dopo, con l'unzione. Con questo momento in cui in quella cena Maria prenderà questo vaso pieno d'unguento e cospargerà il capo di Gesù. Allora, come dire, ci sono questi elementi che si mettono insieme, no? L'amicizia, l'affetto, il profumo nella Bibbia è molte volte simbolo dell'amore e della gratuità dell'amore. Una citazione per tutte, andate a prendervi il Cantico dei Cantici, all'inizio, quando si dice che il nome del diletto, dell'amato, è profumo versato. Perché in qualche modo il profumo, come sappiamo tutti, no? Cioè, ha una dimensione di gratuità, cioè nel senso tu lo metti, vai tra la gente, chi vuole, no, può goderne. E allora, ecco, no? Quindi l'amicizia, l'affetto, l'amore e la morte, il dolore e la morte. E vedremo che quello che qui si vorrà dire è che proprio questa amicizia affettuosa di Gesù e di Dio per noi, in Gesù, che vince il nostro dolore e la nostra morte. E nel capitolo, adesso non mi ricordo, 15 se non sbaglio, Gesù dice che non c'è amore più grande di colui che dà la vita per i suoi amici. E alcune volte questo versetto viene letto come dire Gesù, no, come dire, dà la vita per i suoi amici. I suoi amici erano i suoi discepoli. No, non è da intendere nel senso che Gesù sta dicendo qualcosa che fa per quelle persone che gli stanno intorno. No, ma è da intendere è che è il suo amore che ci fa amici. È il suo amore che ci fa amici. Nel Vangelo di Matteo a Giuda che lo tradisce col bacio nel Getsemani e lo consegna, Gesù gli dirà: amico, per questo sei qui. E allora, come dire, e la liturgia orientale cristiana chiama Dio amico degli uomini. Allora, e in questo suo amarci fino a darci la sua vita, che ci fa amici suoi. No, noi siamo amici suoi. E allora dice, le sorelle mandarono dunque a dirgli: Signore, ecco colui che tu ami è malato. Il tuo amico, colui che tu ami, è malato. E a questo annuncio, all'udire questo, Gesù disse: questa malattia non porterà alla morte, ma per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio dell'uomo venga glorificato. Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. Quando sentì che era malato, rimase per 2 giorni nel luogo dove si trovava. È un po' strano, non riusciamo a cogliere fino in fondo questa attesa di Gesù, questo non partire di getto, no? Come magari faremmo noi, per andare dall'amico malato. E Gesù si ferma, e il testo ci dice che appunto ci parla, è un testo che parla molto dell'affetto di Gesù per queste persone, no? Cioè, li voleva bene. E poi versetto 7 dice, poi disse ai discepoli: andiamo di nuovo in Giudea. I discepoli gli dissero: Rabbì, poco fa i giudei cercavano di lapidarti e tu ci vai di nuovo? Nei capitoli precedenti, nel capitolo 9, le pietre che nel capitolo 8 stavano per gettare all'adultera e che Gesù era intervenuto e l'aveva salvata, le prendono poi di nuovo per lanciarle contro di lui. E Gesù rispose: non sono forse 12 le ore del giorno? Se uno cammina di giorno non inciampa perché vede la luce di questo mondo, ma se cammina di notte inciampa perché la luce non è in lui. E disse queste cose e poi soggiunse loro: Lazzaro, il nostro amico. Interessante, Lazzaro prima viene detto colui che ami, in qualche modo, e Gesù amava. E il suo amico, ma l'amicizia che il Signore ha con ciascuno di noi perché ci vuol bene ci fa amici tra di noi. Abbiamo incontrato sicuramente delle persone che in qualche modo uniscono. Grazie a Dio non incontriamo solo persone che dividono, ma incontriamo a volte persone che uniscono e attorno a loro, uniscono mettendo in relazione, aiutando a creare altre relazioni. No? E allora questo è anche molto vero del Signore Gesù. Il Signore Gesù che dice il nostro amico si è addormentato, ma io vado a svegliarlo. Gli dissero allora i discepoli: Signore, se si è addormentato si salverà. Gesù aveva parlato della morte di lui, essi invece pensarono che parlasse del riposo del sonno. Qui siamo sempre in un classico dialogo tra Gesù, ricordate Nicodemo, ricordate il dialogo con la Samaritana, dove questo dialogo va avanti per fraintendimenti di significato, no? Perché Gesù parla a un livello di significato e l'altro. Ricordate quando Nicodemo dice che bisogna rinascere dall'alto, no? E Nicodemo dice: come fa uno a rinascere quando è vecchio? No? O come la Samaritana, no? A cui Gesù parla di un'acqua e lei gli dice: ma se non hai il secchio, no? Da dove mi parli di quest'acqua? E allora anche qui Gesù sta parlando del sonno della morte, ma loro non capiscono. Allora Gesù disse loro apertamente: Lazzaro è morto, io sono contento per voi di non essere stato lì affinché voi crediate, ma andiamo da lui. Allora Tommaso, chiamato Didimo, disse agli altri discepoli: andiamo anche noi a morire con lui. È un po' disperato, no, questa cosa di Tommaso, che prima con gli altri avevano tentato di dissuadere Gesù dal tornare in Giudea, dove rischiava di essere ucciso, e naturalmente loro, stando con lui, se lui viene ucciso, magari anche noi, no? Cioè, e allora sto fatto che sto maestro vuole tornare per forza lì, sapendo, no? Anzi, da una parte ha detto che è morto, cioè che cosa dobbiamo fare, no? E allora andiamo a morire con lui, no? E in qualche modo è come cogliere di dire: vabbè, tanto poi alla fine si muore tutti. È l'ultima parola sulla nostra vita. Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già da 4 giorni era nel sepolcro. Questa notazione fa pensare al fatto che nella mentalità antica e biblica si pensava che l'anima, lo spirito del defunto in qualche modo rimanesse intorno al sepolcro fino al 4º giorno. Il 4º giorno, no, si allontanava definitivamente. Quindi allora questa notazione dice che Lazzaro è morto. Betania distava da Gerusalemme meno di 3 chilometri. Molti giudei erano venuti da Marta e Maria a consolarle per il fratello. Marta dunque, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro. Maria invece stava seduta in casa. E notate, lo sappiamo anche da quel brano che citavo prima, di Luca, di Marta e Maria, sono due caratteri diversi, no? Cioè Marta è attiva, Marta è quella che deve fare, e anche qui, sentendo che veniva Gesù, gli va incontro. Maria ha un altro tipo di carattere, più lei si era messa in ascolto ai piedi di Gesù, qui rimane in casa, cioè... Fra l'altro possono anche simboleggiare due modi nei quali noi normalmente reagiamo alla morte. Cioè nel senso che a volte possiamo reagire alla morte con un dire: dobbiamo andare avanti. No, dobbiamo andare avanti, bisogna continuare a vivere, quindi nel rimettersi a fare, per muoversi e per muovere. E dall'altra parte c'è chi reagisce alla morte morendo con l'amato che è morto, con l'amata che è morta. Chi muore nella morte dell'altro, si lascia andare. E allora Marta dice a Gesù: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Vedete, è un rimprovero. Dire: Signore, l'altro anche giustificato, di dire: Signore, no, quante volte i salmi dicono: Signore, dove sei? C'è un salmo che dice: che fai, dormi? Dormi? Tra l'altro è anche il brano questo fatto che il Signore dorme è il brano che ieri poi abbiamo ascoltato dalla preghiera di Francesco, no? Della tempesta in cui Gesù nella barca dorme. Ma ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio te la concederà. Vedete, Marta vuol bene al suo amico, al suo maestro, e lo rimprovera e allo stesso tempo gli dice: io so che qualunque cosa chiederei a Dio te la concederà. Gesù le disse: tuo fratello risorgerà. Gli rispose Marta: so che risorgerà nella resurrezione dell'ultimo giorno. Gesù le disse: io sono la resurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me, non morirà in eterno. Credi questo? Vedete, Marta dice: io so che ci sarà la resurrezione dell'ultimo giorno, cioè la fede di Marta è una fede, come dire, di concetti, no? Teologica, sì, di un pensiero che uno dice: so che risorgeremo, no? E no, per noi cristiani, noi non crediamo in una generica resurrezione. Noi crediamo in Cristo risorto. E, con gli amici del martedì già dicevo questo, leggevo di un monaco biblista morto una decina d'anni fa, che moriva con una malattia per cui erano accanto a lui, eccetera. E proprio gli ultimi giorni una sua sorella, suora, gli dice: ma tu credi nella risurrezione? E lui la guarda e le dice: no, io non credo nella risurrezione. La sorella, no. E lui dice: io credo in Gesù. Io credo in Gesù. Non è un pensiero, non è ma in qualche modo dire l'esperienza di qualcuno che mi parla infrangendo il muro della morte, perché mi vuol bene, che ho incontrato, che in qualche modo, anche se non so nella sua parola, in qualche modo avverto vivo e che mi vuol bene. E questo volermi bene non sarà perduto, non sarà tagliato. C'è no, non è Jacques Maritain, ma poi magari se qualcuno di voi lo sa, me lo dica, è un autore francese dello scorso secolo che ha vissuto la malattia e la morte della moglie e lui scriveva: dire ti amo vuol dire tu non morirai. È come qualcosa, no? È l'amore che ci sussurra, e scelgo apposta la parola sussurro: non morirai. Sussurro vuol dire che non è una certezza. Io credo fondamentalmente che noi viviamo nella fiducia, l'unica certezza che abbiamo è che moriremo, il più lontano possibile, ce lo auguriamo tutti. Ma noi viviamo nella fiducia, e allora l'esperienza dell'amore ricevuto è messo in gioco, perché l'amore è dinamico, l'amore ci fa venire fuori, il Signore è un redentore, ci tira fuori dai nostri sepolcri, e cioè lasciarsi tirar fuori e entrare in questa dinamica di liberazione. Questo ci sussurra, che è più forte di ogni morte. Gli rispose: sì, Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo. Dette queste parole, andò a chiamare Maria, sua sorella, di nascosto, e le disse: il Maestro è qui e ti chiama. Udito questo, ella si alzò, subito andò da lui. Gesù non era entrato nel villaggio, ma si trovava ancora là dove Marta gli era andata incontro. Allora i giudei che erano in casa con lei a consolarla, vedendo Maria alzarsi in fretta e uscire, la seguirono pensando che andasse a piangere al sepolcro. Quando Maria giunse dove si trovava Gesù, appena lo vide, si gettò ai suoi piedi dicendogli: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Vedete, è lo stesso rimprovero, no, di Marta, a cui il Signore ci sta, a cui il Signore ci sta. Però Marta e Maria glielo dicono, no? Al Signore, in una relazione di fiducia in cui si può anche dire con forza la propria incomprensione, la propria rabbia, no? Dicendo tu Signore. E allora Gesù, allora quando la vide piangere, piangere anche i giudei che erano venuti con lei, si commosse profondamente e molto turbato domandò dove l'avete posto? Gli dissero, Signore, vieni a vedere. Gesù scoppiò in pianto. Ed è interessante che con Marta, che gli va incontro e gli parla, Gesù ci parla. Con Maria, che gli va incontro e gli getta addosso il suo dolore, Gesù ci piange. Gesù piange con lei. E io credo che anche noi, no, nelle nostre esperienze di farci vicino, o forse quando siamo stati nel dolore, abbiamo apprezzato chi tante volte non ci ha dato facili consolazioni o le frasi fatte o perché ci doveva tirar su, eccetera, ma chi magari si è messo lì in silenzio e solo uno sguardo, una parola piccola, ho pianto con noi. E allora è anche questo, no? Il Signore che a ciascuno per com'è, perché questo è l'amore, amare ciascuno per come, riconoscendo la sua individualità, chi è, e facendosi vicino con rispetto e con, sintonizzandosi con il suo cuore. E allora è forte questa immagine di Gesù che scoppiò in pianto, scoppiò in pianto. Mi piace sempre ricordare quel midrash che ha a che fare con le lacrime, della legatura di Isacco, così lo chiamano gli ebrei, il racconto del, noi lo chiamiamo il sacrificio di Isacco, di per sé il sacrificio non c'è stato, cioè comunque questo brano che nella tradizione ebraica vede Isacco 37enne, non è un bambinetto come ce lo immaginiamo noi, ma 37enne che va insieme al padre sul monte Moria e sa quello che il padre vuole fare e vuole quello che il padre vuole, a immagine di un altro figlio che vorrà quello che il padre vuole. E allora succede che Isacco nel Midrash chiede di essere legato sulla catasta di legna per non fuggire, perché poi bisognava dar fuoco alla catasta di legna per il sacrificio. E allora Isacco piange, Abramo piange, le lacrime dei due sono così abbondanti che bagnano la legna e il sacrificio non ci può essere più. E allora queste lacrime, no, di Gesù che si uniscono alle lacrime di Maria che entrano nel nostro dolore. Dissero allora i giudei, guardà come lo amava, ma alcuni di loro dissero, lui che ha aperto gli occhi al cieco non poteva anche far sì che costui non morisse. Allora Gesù, ancora una volta commosso profondamente, si recò al sepolcro, era una grotta e contro di essa era posta una pietra. Disse Gesù, togliete la pietra. Interessante che in questa azione Gesù coinvolge, ci coinvolge nel suo scoperchiare i sepolcri. Credo che anche come comunità ecclesiale, no? Noi siamo corpo di Cristo, e Cristo è capo e corpo che è la Chiesa, noi siamo corpo di Cristo e quindi noi siamo coinvolti in quest'opera di scoperchiare sepolcri, di aprire tombe. E forse anche questo possiamo chiedercelo, no? Questo in ogni tempo. Allora, cosa significa nel nostro tempo, come corpo di Cristo, essere coinvolti in qualche modo in un'opera di scoperchiare tombe, aprire sepolcri, liberare dalla morte? Gli rispose Marta alla sorella del morto, «Signore, manda già cattivo odore, e già lì da 4 giorni». Gli disse Gesù, «Non ti ho detto che se crederai vedrai la gloria di Dio?» Tolsero dunque la pietra, Gesù allora alzò gli occhi e disse, «Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. Io sapevo che mi dai sempre ascolto, ma l'ho detto per la gente che mi sta attorno, perché credano che tu mi hai mandato». Detto questo, gridò a gran voce, «Lazzaro, vieni fuori!» Il morto uscì, i piedi e le mani legate con le bende e il viso avvolto in un sudario. Gesù disse loro, «Liberatelo e lasciatelo andare». Allora, vedete, no? Parla, il Signore aveva detto a Ezechiele, parla a quelle ossa, e loro udranno, no? Udite la parola. E allora è Gesù che parla a Lazzaro, al suo amico, a Lazzaro che è stato imprigionato dalla morte, la nostra grande nemica, e lo chiama per nome perché gli vuol bene. E la sua parola di amore, che lo chiama per nome, e noi sappiamo come a volte è bello essere chiamati per nome, no? Ciascuno di noi ha dei ricordi o dei momenti o delle esperienze in cui qualcuno che gli vuol bene lo ha chiamato per nome e ci siamo sentiti più vivi, più tirati fuori dalla morte, no? Perché qualcun altro che ci vuol bene ha pronunciato il nostro nome ed è una chiamata alla relazione e all'amore e alla vita. E notate anche qui, Gesù dice loro, e dice a noi, suo corpo, liberateli e lasciateli andare. Allora, così, spero che abbiamo tempo domani per rileggerci queste letture, lo Spirito Santo, che è certamente più bravo di me, ci dirà ancora molto di più, molte più cose, il nostro maestro interiore. E niente, così vi auguro intanto una buona domenica, ci risentiamo, chi vuole, noi martedì riprenderemo il Vangelo di Giovanni e poi per la Settimana Santa, che presumibilmente vivremo così e non ci saranno le celebrazioni, io vi proporrò, per chi vuole, delle letture non soltanto sabato sera in occasione appunto della Domenica delle Palme, ma vorrei farlo anche giovedì, venerdì e sabato, cioè in modo da così almeno cibarci dell'essenziale. Siamo in tempi di digiuno e allora quella che ci sostiene è la parola e allora così chi vorrà con me proveremo a leggere e a commentare i brani poi della Passione e dei brani vedremo anche delle liturgie e delle veglie. Bene, allora vi do parola. Ho registrato, stavolta è qua.